Buonasera a tutti, benvenuti a questa seduta del Consiglio che ricordo essere video registrata in diretta sui canali YouTube del Comune e dai prossimi giorni sarà disponibile sul sito internet del Comune anche la registrazione audio. Prima di passare all'appello vedete che c'è un'installazione qui davanti a me in mezzo ai tavoli del Consiglio. Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Direi che i dati che leggiamo e le notizie di cronaca che vediamo e sentiamo quotidianamente danno pienamente l'idea di come il tema sia drammaticamente attuale e sia una delle più grandi piaghe della nostra società e che colpisce tutti al di là della provenienza geografica e del luogo di nascita. Un problema culturale dei maschi, perché la colpa ricade su chi compie violenza e non su chi la subisce, di una società che deve cambiare è decisamente mentalità. Lascio la parola alla Vice Segretaria Generale, dottoressa Enrico Golotti, per l'appello.
Monica Francesco. Presente. Paterlini Alice. Speroni Alfredo, Lambruschi Debora, Dall'Aglio Alfredo, Iotti Riccardo, Bassi Etel, Campanini Alessandra, Davoli Duilio, Cocconi Roberto, Gerri Alessandro, Ghidorzi Fabrizio, Calzolari Lorenzo. Grazie.
Grazie. Questa sera nomino come scrutatori i consiglieri Calzolari, Campanini e Speroni. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali della seduta del 26/9/2025. Chiedo se ci sono interventi. Se non ci sono, passiamo direttamente alla votazione del punto 1 all'ordine del giorno. Favorevoli? 12, controprova, contrari e astenuti, approvato all'unanimità il punto 1 all'ordine del giorno. Secondo punto all'ordine del giorno, quarta variazione al bilancio di previsione 2025-2027, approvazione. Ricordo che è l'ultima variazione di bilancio perché come enti locali possiamo variare il nostro bilancio di previsione entro massimo il 30 di novembre dell'anno corrente, mentre dal prossimo consiglio, quello di dicembre, inizieremo già a portare avanti il bilancio di previsione per l'anno 2027. Lascio la parola all'assessore Villa per illustrare la variazione.
Buonasera a tutti, come diceva il Sindaco, ultima variazione di bilancio di Consiglio Comunale, dopodiché sono possibili solo alcune variazioni del responsabile del sito finanziario e della Giunta. Con questa variazione diciamo, si fa il secondo assestamento di bilancio, il primo viene fatto a luglio, e per la, prima della chiusura dell'esercizio. Variazione che comprende una variazione di competenza delle entrate correnti per 25.600 euro, 25.600 euro che sono date per 20.000 euro per un maggior recupero evasione IMU e per 5.600 euro sono maggiori entrate del Fondo di Solidarietà. I trasferimenti correnti da ministeri diminuiscono di 1.343 euro, mentre per quanto riguarda le entrate extratributarie la differenza di 19.219 euro è data da una differenza algebrica tra minori entrate extratributarie per 27.719 euro, di cui 20.481 sono minori trasferimenti per consultazioni elettorali e 6.738 euro per minori servizi cimiteriali. E per concludere abbiamo le entrate in conto capitale che aumentano di 226.650 euro, di cui 212.500 euro sono oneri di urbanizzazione, maggiori oneri di urbanizzazione e 11.400 euro sono alienazioni terreni. Viene poi applicato 24.600 euro di avanzo di amministrazione nella parte capitale del bilancio. A fronte di queste variazioni di competenza per le entrate per 256.286 euro, abbiamo variazioni di uscite per lo stesso importo, di cui 5.036,90 euro sono la differenza algebrica delle spese correnti e 251.250 euro sono maggiori spese in conto capitale che vanno a pareggiare le entrate in conto capitale e l'applicazione dell'avanzo. Qui abbiamo la parte relativa alle entrate di cui vi ho appena parlato. Per quanto riguarda invece la parte delle spese in conto capitale, queste sono date a 180.400 euro per gli interventi di miglioramento antisismico della biblioteca comunale, 20.000 euro manutenzione straordinaria a fognature, 30.000 euro la pista ciclopedonale di via Prato Bovino, abbiamo una riduzione di 3.000 euro sulla ristrutturazione cimiteri, 16.000 euro manutenzione straordinaria a scuole elementari, 2.000 euro per la revisione carica del carnevale, 7.600 euro trasferimento all'Unione per il PUG, 15.000 euro di trasferimento all'Unione per acquisto attrezzatura per la manutenzione del verde, 15.250 euro per il 7% di onere di urbanizzazione alla Chiesa. Abbiamo poi maggiori spese, sempre in conto capitale, per 18.900 euro nel 2026 come trasferimento all'Unione per investimenti e politiche giovanili, che sono finanziate da 18.900 euro di entrate in conto capitale come maggiori oneri di urbanizzazione. E tutto ovviamente, come vedete, è perfettamente in equilibrio e questa è la variazione di bilancio di cui chiediamo l'approvazione. Grazie.
Grazie Assessore. Per andare a specificare alcuni elementi, alcuni numeri che sono stati indicati. I 180.000 euro sulla biblioteca, abbiamo concluso quel percorso di cui avevamo parlato anche nei precedenti consigli per andare a completare i lavori, che prevedeva un aumento dei lavori per completare la riqualificazione della facciata, che ha visto un passaggio importante con la sovrintendenza, acquisito parere, così come hanno acquisito gli ultimi pareri legati al certificato prevenzione incendi da parte dei vigili del fuoco. Sono altresì previste anche probabilmente delle nuove entrate, sempre legate alla biblioteca, quindi questi soldi vengono messi per poter procedere con la variante, ma con una prospettiva di probabili possibili nuove entrate che andranno a ridurre quindi questa spesa. I 50.000 euro divisi in 30.000 euro sulla ciclabile di collegamento con le frazioni, 20.000 sulle fognature, 30.000 servono sostanzialmente per gli imprevisti. Siamo ormai arrivati con la ciclopedonale alla frazione di Cogruzzo. Nell'ultima parte, considerati gli imprevisti che c'erano già stati nella prima parte del tracciato, fare l'ultimo tratto senza prevedere nel quadro economico ulteriori cifre e disposizioni per imprevisti non era idoneo, quindi siamo andati a stanziare queste risorse. I 20.000 euro sulle fognature sono lavori che abbiamo intenzione di fare ad integrazione di quelli che sta già facendo, ha fatto una prima parte, ne farà una seconda parte nei primi mesi dell'anno nuovo, IREN, sulle fognature di Melettole. I nostri sono interventi diciamo più collegati alla corretta gestione delle acque, smaltimento delle acque in caso di intense piogge. Ci stiamo lavorando in sinergia con il consorzio di bonifica. Per quel che riguarda invece i trasferimenti dell'Unione, i 7.700 servono per degli accordi che andremo a fare probabilmente legati al nuovo piano urbanistico, e per questi accordi abbiamo la necessità di avvalerci della consulenza, di legare gli esperti che ci possono aiutare a redigerli nel modo più corretto possibile, e 15.000 euro per un obiettivo che abbiamo già da tempo a livello di Unione e che si sta pian piano concretizzando. Durante quest'anno abbiamo assunto nuovi operai e adesso cerchiamo di gestire una parte del verde pubblico con la nostra squadra interna, e per questo motivo dobbiamo anche rinnovare parte dell'attrezzatura necessaria. Chiaramente la spesa è divisa equamente tra i comuni componenti l'Unione. Queste sono le diciamo, notizie informazioni principali per quello che riguarda la parte capitale, mentre come vi ha descritto l'assessore, la parte corrente si tratta di aggiustamenti, essendo questa appunto l'ultima variazione di bilancio dell'anno. Chiedo se ci sono interventi. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del punto 2, l'ordine del giorno. Favorevoli? 9. Contrari? 3. Consiglieri Cocconi, Ghidorzi e Calzolari. Astenuti? Nessuno. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 9. Contrari? 3. Consiglieri Cocconi, Ghidorzi e Calzolari. Astenuti? Nessuno. Passiamo ora al punto 3 all'ordine del giorno, approvazione delle modifiche alla convenzione che istituisce e regola il funzionamento dell'ufficio associato del contenzioso tributario e di consulenza fiscale. Come dice direttamente il titolo della delibera, abbiamo la necessità di andare a rinnovare con qualche piccola modifica quello che è un accordo, una convenzione di servizi che per noi sono fondamentali. La convenzione precedente era particolarmente datata perché sono passati circa 20 anni, quindi c'era necessità di andarla ad aggiornare sotto il profilo dei costi, ma anche sotto, dal punto di vista della sua funzionalità. Tant'è che è previsto l'aumento del numero dei componenti del comitato, con anche la possibilità di delegare un altro amministratore, semplicemente perché la scelta è stata quella di garantire la rappresentanza di un amministratore per ogni unione, oltre al comune capoluogo. Considerate che tra le unioni c'è anche un'unione del modenese, quindi andiamo oltre i confini reggiani. Per noi risulta un servizio fondamentale, le volte che ce n'è stato, fortunatamente poche, ma le volte in cui ce n'è stato bisogno, e di conseguenza andiamo a rinnovare questa convenzione per avere questo servizio, che altrimenti sarebbe complesso andarlo a gestire autonomamente. Chiedo se ci sono interventi. Nel testo della convenzione avete visto comunque che ci sono tutti i nomi dei comuni che aderiscono a questo ufficio. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del punto 3 all'ordine del giorno. Favorevoli? 12. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvato l'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 9. 12, scusate. Contrari? Controprova? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvato l'unanimità. Anche l'immediata eseguibilità del punto 3 all'ordine del giorno. Passiamo dunque adesso al punto 4 all'ordine del giorno, mozione del gruppo consigliare Castelnuovo Democratica, ad oggetto mozione di solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, presentata dal consigliere Riccardo Iotti. Lascio la parola al consigliere Iotti per l'illustrazione.
Grazie, buonasera. Mozione del gruppo consigliare Castelnuovo Democratica, mozione di solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci. Consiglio Comunale, premesso che nella notte di giovedì 16 novembre 2025 alle ore 22:17 è esploso un ordigno davanti all'abitazione di Campo Ascolano alle porte di Roma del giornalista e conduttore della trasmissione televisiva Report Sigfrido Ranucci, distruggendo la sua auto. La procura competente, che si è immediatamente attivata per le verifiche, ha dichiarato che la potenza della deflagrazione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chiunque fosse passato in quell'esatto momento. Dalle prime indagini è apparso abbastanza chiaro il preciso intento intimidatorio di questo gesto, soprattutto in relazione all'impegno pubblico nell'ambito di diverse scottanti inchieste condotte dal giornalista stesso. Preso atto che la trasmissione televisiva Report, di cui Ranucci è stato ideatore insieme alla giornalista Milena Gabanelli, rappresenta da oltre 30 anni un caposaldo del servizio pubblico televisivo italiano. Le numerose inchieste che hanno riguardato l'economia, l'ambiente, la lotta alle mafie e molto altro hanno fornito un apprezzabile contributo alla formazione dell'opinione pubblica italiana. Tenuto conto che sono oltre 30 i giornalisti italiani che hanno perso la vita in 80 anni di storia repubblicana nello svolgimento del proprio lavoro di informazione, Alcuni sono caduti per mano terroristica, come nel caso dell'inviato del Corriere della Sera Walter Tobagi, ucciso a Milano il 28 maggio 1980 dalle Brigate Rosse. Altri invece sono caduti per mano mafiosa, come nel caso di Giancarlo Siani, inviato del Mattino di Napoli, ucciso a Torre del Greco il 23 settembre 1985 dalla Camorra. Altri, invece, sono morti nel corso di missioni all'estero, in territori di guerra, come nel caso degli inviati del TG3, Ilaria Alpia e Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio in Somalia il 20 marzo 1994. Sono attualmente oltre 250 giornalisti sotto misure di vigilanza e 22 sotto scorta nel nostro paese, tra i quali Paolo Berizzi, autore di importanti inchieste sulla versione nera in Italia. L'Italia è attualmente al 49esimo posto nella classifica sulle libertà di stampa, rappresentando così il peggior risultato dell'Europa occidentale, secondo l'associazione Reporter Sans Frontières. Dato atto che l'amministrazione comunale di Castelnuovo di Sotto ha intrapreso da alcuni anni un importante percorso di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della promozione della cultura della legalità e della lotta contro le infiltrazioni mafiose nel tessuto socio-economico, che ha visto la partecipazione di importanti personalità nazionali impegnate in questo ambito. Da ultimo, ma non per importanza, la consegna della Costituzione ai neo diciottenni da parte del giornalista antimafia Alessandro Grallo la scorsa estate. Considerato che l'articolo 21 della Costituzione italiana sancisce la libertà di stampa, così come il diritto di manifestare liberamente il pensiero attraverso la parola, lo scritto e ogni altro mezzo. Specifica inoltre che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Impegna il sindaco e la giunta di richiedere ai parlamentari che rappresentano il nostro territorio e al Ministero degli Interni di vigilare affinché quanto sancito dalla Costituzione italiana in materia di libertà di stampa sia sempre garantito, di predisporre tutte le misure necessarie al fine di garantire la massima sicurezza a tutti gli operatori dell'informazione, di assicurare che venga effettivamente garantito il potenziamento della scorta per il giornalista Silvio Ranucci e di molti altri che purtroppo sono costretti a vivere nella medesima condizione.
Grazie consigliere, chiedo se ci sono interventi. Consigliere Cocconi.
Ok, è arrivato. Con riferimento a questa mozione non posso fare meno di evidenziare il carattere pretestuoso della stessa, semplicemente perché abbiamo un governo di centrodestra. Da tanto tempo il PD, per voce della sua segretaria, ha ventilato l'ipotesi che in Italia ci sia un attacco alla stampa semplicemente perché qualcuno ha fatto causa dei giornalisti per diffamazione, cosa pienamente legittima, dato che si rimette tutto al giudizio di un giudice. Peccato che con il governo Meloni si sia, come da voi citato, al 41esimo posto nella classifica della libertà di stampa, mentre prima con i governi sostenuti dal PD si era al 54esimo posto, quindi abbiamo migliorato nel corso del governo Meloni. Cioè qui fate un po' come Landini che inizia la piazza della rivolta sociale solo perché al governo c'è la Meloni, ma non aveva mosso un dito per l'abrogazione dell'articolo 18 della legge 300 del 70, cosiddetto statuto dei lavoratori, che il segretario del PD ha ignobilmente abrogato. Fate come Landini che nulla aveva fatto contro la legge Fornero e come lui anche voi non avete mosso un dito quando molti giornalisti, non solo di centrodestra, sono stati attaccati dalle frange estreme della sinistra, semplicemente perché relatori in convegni anche presso sedi universitarie. Cito l'Università La Sapienza, nel 2022 Capezzone non ebbe l'accesso perché gli avevano impedito gli estremisti di sinistra. Nel 2024 Parenzo è stato contestato e hanno anche lui, vietato anche a lui di parlare. Poi ci sono tanti altri casi che non sto a citare. Non ci si può riempire la bocca con il termine fascista e ad astenersi dal condannare atti di puro stampo fascista perpetrati dai cosiddetti antifascisti contro la libertà di espressione e di stampa. Per quanto attiene l'attentato verso Silvio Ranucci, esprimiamo la totale condanna di questo atto e la piena solidarietà al giornalista, solidarietà peraltro espressa prontamente dal Presidente del Consiglio Meloni e da tanti altri esponenti del Governo. Per i motivi di anzi citati non voteremo a favore della mozione presentata e ci limiteremo ad una benevola astensione.
Grazie. Grazie consigliere Cocconi. Mi chiedo solamente dove sia nel testo della mozione le cose dette, perché non c'è assolutamente nulla. Il titolo è Solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, che non gli è stato impedito di parlare, che è comunque sbagliato, sono d'accordo, ma è stata fatta saltare in aria la macchina, cose che non vedevamo da fine anni 90, in un'epoca, cioè, adesso leggendo tutto a parte, che se vogliamo metterla sull'estremismo di sinistra, è richiamato anche quanto fatto dalle Brigate Rosse per quanto riguarda il caso Tobagi, quindi mi sembra che la mozione non vada ad escludere nessuna parte politica, ma qua si parla espressamente di garantire la libertà di stampa per un giornalista a cui appunto è stata posizionata una bomba sotto casa. Tutto il resto, poi possiamo anche discutere al di là delle appartenenze politiche su articolo 18 e altro, che penso che qui ognuno in questa sala, di là di dove vota, può avere la sua posizione anche differente rispetto a quella avuta negli anni dai partiti di riferimento, ma il testo di questa mozione dice un'altra cosa rispetto a quello che è stato detto.
Un breve intervento.
Un attimo solo, sì. Consigliere Cocconi, prego.
Semplicemente questo, cioè è un carattere senz'altro pretestuoso, perché c'è un governo appunto di destra che non ha mai vietato, non ha mai limitato la libertà di stampa, anzi abbiamo avuto dei miglioramenti in questa classifica internazionale. Quindi per quale motivo poi si cita che noi siamo il 49esimo posto come se fosse colpa del governo attuale? Insomma, non è così, anzi con il governo attuale abbiamo avuto 4 posizioni cioè per il miglioramento, dal 49esimo, cioè si era al 54esimo in passato, quindi abbiamo migliorato.
Chiedo di spegnere il microfono, consigliere Cocconi. E comunque io non sono degno di fare l'esegesi del pensiero scritto dal consigliere Iotti, ma siccome non vedo scritte queste parole, ci fosse scritto che è colpa del governo Meloni, posso capire, ma non c'è scritto nulla di tutto ciò. Anzi, collegato soprattutto a inchieste che riguardano il sistema mafioso piuttosto che altri elementi della criminalità organizzata, è quello che c'è scritto. Queste sono le parole. Consigliere Dall'Aglio.
Credo anch'io che l'ideologia abbia preso abbia prevalso sulla mozione, insomma, perché la mozione non credo che faccia riferimenti particolari ai governi di destra o di sinistra o quant'altro, di centro e così via. La mozione è stata scritta dopo che è successo un fatto molto grave, un attentato che poteva uccidere delle persone. E ci sono questo giornalista qua, tra l'altro era stato anche fatto atto di intimidazioni e così via, quindi non credo che la mozione è condivisibile e non credo che ci sia nessun riferimento politico. I problemi dell'informazione in Italia ce ne sono tanti, ma questa mozione non va a intaccare e a attaccare qualsiasi parte politica. Era una mozione giusta dopo che un fatto gravissimo è accaduto in Italia, dopo tanti anni che non accadeva.
Consigliere Iotti e poi c'è il consigliere Davoli.
Sì, io visto che sono l'autore di questa mozione ribadisco quanto ho scritto, cioè la mozione semplicemente ha l'oggetto di esprimere la solidarietà a questo giornalista che è indubbiamente esposto, e non mi pare di aver fatto nessun riferimento, come ha detto giustamente anche il sindaco, a quanto fatto o detto dall'attuale esecutivo, né fatto riferimenti ai precedenti esecutivi, anche se avrei potuto dire molte altre cose, perché basterebbe citare anche la famosa vicenda che riguardò il giornalista Enzo Biagi per parlare di libertà di informazione non sempre garantita. Comunque, nello specifico, si sta parlando di solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, che è stato oggetto di questo attentato, che ha, secondo quanto stabilito dalla stessa procura competente, tutte le caratteristiche di quella che può essere un'intimidazione mafiosa. Non è stato fatto nessun riferimento all'esecutivo attualmente in carica, né tantomeno a quelli precedenti, anche se, ripeto, si sarebbero potuti fare.
Consigliere Davoli.
No, solo un breve inciso. Io, se ho in mente bene, la nostra Presidente del Consiglio è stata una delle prime ad esprimere la solidarietà a Ranucci. E io questo è un gesto che ho apprezzato, perché penso che lei nella sua veste abbia interpretato bene il suo ruolo. Se il consigliere Cocconi ritiene di astenersi su questa mozione, liberissimo di farlo, prenda atto che il governo attuale ha dato la solidarietà a Ranucci. Perciò la sua astensione sarà motivata da motivi diversi.
Consigliere Cocconi, prego.
Cioè, chiaramente anche io ho espresso la solidarietà a Ranucci, come tutti noi, perché è doverosa, così come anche il Presidente del Consiglio e molti esponenti del centrodestra. Però mi chiedo, quando si dice impegna il sindaco e la giunta a richiedere ai parlamentari che rappresentano il nostro territorio e al Ministero degli Interni di vigilare affinché quanto sancito dalla Costituzione italiana in materia di libertà di stampa sia sempre garantito, sembra quasi che al momento attuale non venga garantito, perché le accuse verso la Meloni sono anche di aver, lo dice chiaramente Liz Klein, che siamo sull'orlo della dittatura, dice addirittura a livello internazionale, è andata a fare dichiarazioni di questo genere. Cioè, non si fanno queste dichiarazioni e non, se si chiede questa cosa sembra quasi che sia violato il diritto della libertà di stampa. Di predisporre tutte le misure necessarie al fine di garantire la massima sicurezza, credo che il governo abbia già predisposto, cioè, non sono cose che il governo ha tralasciato. Così anche la scorta a Ranucci è giusto che venga senz'altro rafforzata, ma penso che il governo non si tirerà certamente indietro. Cioè, sono cose che vengono garantite anche dal governo di centrodestra.
Consigliere Dall'Aglio.
Quindi è giusta la mozione, noi chiediamo delle cose che se verranno garantite, sono garantite, sono nell'interesse anche del governo, è giusto votarla insieme. Io penso una roba che sia una cosa logica. Non c'è, sì, penso basta.
Consigliere Ghidorzi.
Buonasera. Allora, il mio sarà un intervento un po' più pragmatico. Allora, diciamo così, dalla parte del consigliere Iotti ho letto è stato preso un articolo della nostra Costituzione che è importantissimo, quello della libertà di parola. Uno dei temi che mi sta più a cuore. Penso che la libertà di espressione e la libertà di parola siano assolutamente da tutelare. È un periodo difficile di quest'epoca, perché probabilmente il mondo, come sta andando avanti, come si sta evolvendo, ci sta portando sempre più a opporci a quello che si dice dall'altra parte, anche se non ci piace. Quindi se prendiamo le cronache dei giornali dell'ultimo periodo, prendiamo gli ultimi 6 mesi, non abbiamo visto altro che opposizioni violente alla parola altrui. Questa è una cosa che ci deve far riflettere. Il giornalista Ranucci è stato vittima di un attentato in puro stampo mafioso. Quello che si può dire è solo quello. Però di fatto è lo specchio di quello che è un'escalation che si sta creando negli ultimi tempi. Cioè il bloccare la parola, E questo, ragazzi, è una cosa gravissima da un punto di vista della nostra società, perché si limita il confronto. Dal confronto scaturiscono le grandi idee, dal confronto scaturisce il progresso. Se noi non ascoltiamo l'altra parte, se ci limitiamo soltanto a opporci e strillare per fare in modo che questa cosa non succeda, beh, allora alla fine ci involviamo, torniamo indietro. Io in questi mesi ho sentito cose sconvolgenti. Penso a quello che è successo a Emanuele Fiano, a tanti altri. Nei luoghi dove la libertà di parola doveva essere proprio la massima espressione, nelle università, in qualsiasi luogo, oggi c'è una sovrapposizione, si cerca di fare violenza alla parola e questo è assolutamente contrario a quello che sono i miei principi. Altra cosa come è stato evidenziato, l'infiltrazione mafiosa, cioè lo stampo di che può esserci dietro a quelli che sono i giornalisti di indagine, quelli che fanno le cosiddette denunce sociali che vanno avanti. E questo è un modo per tappare la bocca a un giornalista, ma come tanti altri. Un'altra cosa che in questo periodo è venuta a mancare, vi elenco quello che è il mio sentimento, perché il sentimento di libertà, di parola, di espressione è un sentimento che è profondo e che uso anche nei miei figli, ad educare i miei figli su questo. Vorrei fare presente questa cosa. È morto anche Fiorattini nell'ultimo periodo, non so se qualcuno di voi lo conosceva, era un grande fumettista, faceva delle vignette satiriche, la satira, questa cosa che è sparita, cioè lo sbeffeggiare il potente. Adesso ogni cosa viene presa sul personale, diventa una cosa da lavare in qualche modo con dell'altra violenza. Pensiamo soltanto a quello che è successo in Francia a Charlie Hebdo. Quindi vi chiedo a tutti, io sono in parte d'accordo su quello che dice anche Gocconi, però secondo me è da fare una riflessione importante sulla libertà di parola, perché piano piano questa cosa sta venendo meno. Qui siamo in un consiglio comunale dove c'è il confronto, dove possiamo parlarci uno con l'altro, e qui è il grande momento della democrazia. Dobbiamo portare questo momento anche fuori, affinché fuori non ci sia quello che stiamo vedendo, violenza alla parola. Grazie.
Consigliere Speroni.
Ma anch'io voglio ribadire quello che è già stato detto e poi a maggior ragione per quello che ha detto anche il consigliere Ghidorzi. Io credo che questa mozione sia assolutamente condivisibile al di là di tutti gli schieramenti, vuol dire è molto voglio dire generale e vuol dire fa riferimento a dei principi che credo che debbano essere condivisi da tutti, anche i riferimenti che vengono fatti nella mozione, vuol dire si parla di giornalisti che hanno perso la vita in situazioni molto diverse, si parla appunto di Walter Dobaci ucciso dalle Brigate Rosse, di Siani ucciso dalla Camorra, di giornalisti uccisi in territori di guerra come Ilaria Alpi e Miran Rovatin uccisi a Mogadiscio, per cui voglio dire quello che si chiede è un maggior impegno per garantire la libertà di stampa e anche di indagine, perché voglio dire anche il mestiere dei giornalisti comprende anche l'indagare sulle cose che non vanno, che non funzionano, al di là dei governi che sono presenti in questo momento, no? E poi quindi garantire la sicurezza e nel caso specifico di Renucci anche potenziare la scorta, come è giusto che sia, visto quello che è successo a lui. Per cui se voi ritenete di dovervi astenere, ok, però credo che invece una mozione del genere debba essere condivisa e accettata e votata da tutti. Comunque.
Assessore Rosselli.
Volevo solamente intervenire perché dopo l'intervento di Cocconi io ho sentito parole nel suo intervento, consigliere Cocconi, che erano fuori dalla nostra mozione. Ha usato termini e ha visto attacchi che io personalmente, rileggendo questa mozione, non riesco a trovare. E questo mi fa pensare che la famosa faziosità che lei ci accusa sia invece nella sua, perché vedere tutto questo in questo documento, io mi dispiace, ma mi posso anche impegnare, ma non la vedo. Non vedo attacchi al governo, non vedo niente, ma vedo solamente una solidarietà a un giornalista che, come dice, e quindi il mio dubbio è che qua si voglia mandarli in cacciara, come capita spesso e volentieri, ma vorrei rimanere sul punto della solidarietà. E mi faccio le parole del consigliere Ghidorzi, che dice: questo è il momento del dialogo, della parola, questo è il luogo, e lo condivido pienamente. A questo punto mi chiedo, anche perché Cocconi lei ha appena detto che condivide, se condivide, ed è questo luogo della parola, le parole e l'impegno a impegnarci per una mozione di solidarietà a Ranucci, a parole sì, ma non la votate. Allora, io questa roba qui vi chiedo una riflessione, perché a parole l'avete espressa, quindi io mi ribadisco la mia, ho visto della faziosità, visto che ci avete accusato di faziosità su questo documento, io ci vedo molta faziosità in questo, nella vostra risposta.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, rammaricandomi della piega che ha preso il dibattito, sinceramente, a riprova del fatto che non ci sono elementi politici, segnalo come la trasmissione Report e il giornalista Ranucci abbiano fatto negli ultimi anni inchieste su tutti i governi, sia di centrodestra sia di centrosinistra, quindi nei momenti in cui si esprime solidarietà, non c'è faziosità o retropensieri rispetto all'azione giornalistica, proprio per richiamare quella libertà di stampa. E sono andato a riprendere un titolo di ieri del Corriere della Sera, dove c'è un virgolettato dello stesso Ranucci che dice: PD e 5 Stelle non mi amano. Sua opinione più che legittima, ma è la riprova concreta che non c'è assolutamente nessuna retropensiero politico, ma semplicemente esprimere solidarietà ad un giornalista che, ribadisco, ha subito qualcosa di chiaro stampo mafioso che in Italia non vedevamo da tanti anni. Passiamo dunque alla votazione della mozione, punto 4 all'ordine del giorno. Favorevoli? 9. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Consiglieri Cocconi, Ghidorzi e Cazzolari. 3. Consiglieri Cocconi, Ghidorzi e Cazzolari. Scusate. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, e comunicazioni del Presidente. Devo comunicare al Consiglio la deliberazione di Giunta Comunale numero 50 dell'11/11/2025, seconda variazione compensativa, ai sensi del comma 5-4 dell'articolo 175 del disegno di legge 267 del 2000, e la deliberazione della Corte dei Conti, il numero 7001 del 2025, che ci è stata notificata a seguito di alcuni controlli. Lascio la parola all'assessore Villa per illustrarne il contenuto.
Allora, la Corte dei Conti ha fatto una serie di controlli a comuni sorteggiati a campione sull'attendibilità dei saldi di bilancio da parte degli organi attestati dagli organi dei revisori, nella fattispecie sulla reciprocità dei saldi tra il comune e gli enti e società partecipate e controllate. Controllo che viene fatto ogni anno dall'organo di revisione per verificare che i saldi, come detto, fra l'ente e le proprie società ed enti partecipati e controllati corrispondono, per evitare che vi siano dei disavanzi mistificati all'interno delle società. E partiamo partiamo dal controllo fatto, dove potete vedere che fra l'ente e le proprie società ed enti partecipati c'è assoluta concordanza dei saldi, sia per quanto riguarda l'associazione Prodigio, parlo degli unici saldi effettivamente non a zero, che per l'ASP Opus Civium. Quindi noi siamo sostanzialmente assolutamente a posto. La Corte dei Conti ha rilevato, sono di questo che vi devo parlare, ha fatto alcune relazioni assolutamente formali e veniali. Sul piano oggettivo ha parlato del fatto che non siano stati rilevati i debiti e crediti fra IrenSpa e Acer e l'ente. Allora, IrenSpa è dovuto più che altro al fatto che l'organo di revisione ha riportato una nota del 14 maggio 2020 di IREN in cui si diceva che la mancata applicazione della normativa richiamata in quanto la quota di partecipazione del Comune è inferiore alla soglia di applicazione. È vero questo, ma è vero soprattutto che IREN è quotata in borsa, per cui non si applica questa normativa sulla società quotata in borsa. Probabilmente il funzionario della Corte dei Conti non è a conoscenza di questa norma, come capita sempre più di sovente con le Corte dei Conti. Per quanto la segretaria, la vice segretaria può darmene atto purtroppo. E, per quanto riguarda invece Acer svolge un servizio che è dato dal nostro ente, è dato in unione, quindi i debiti e crediti con Acer non sono del Comune ma sono dell'Unione. Quindi per sanare questa cosa il prossimo anno scriveremo che non abbiamo debiti e crediti, altrimenti la Corte dei Conti ci rileverà ancora questa questione. Sull'abito invece soggettivo, Acer ci dice che non è stato individuato in maniera corretta l'intestatario dell'obbligo di asseverazione con ASPA, Opus Civium, l'EPI, DEPI e Centro Infrastrutture. Allora, l'attestazione deve essere firmata dall'organo di revisione da parte dell'ente e dall'organo di revisione da parte delle enti e società partecipate. È anche vero che la norma ci dice che quando non abbiamo comunque, nel momento in cui andiamo a fare il bilancio consolidato e il rendiconto, l'attestazione da parte dell'organo di revisione, va bene anche l'attestazione dell'organo dell'amministratore o comunque del direttore. In questo caso noi abbiamo riportato, per quanto riguarda l'EPIDA, era stata sottoscritta al direttore amministrativo, successivamente è stata acquisita quella da parte dell'organo di revisione. Per quanto riguarda l'ASPA, anche qui era stata firmata dal direttore generale, acquisita successivamente quella dell'organo di revisione. Per quanto riguarda invece Piacenza Infrastrutture, questo è un errore del nostro organo di revisione che ha riportato nel questionario della Corte dei Conti l'attestazione era sottoscritta solo dall'amministratore unico, mentre in verità invece era sottoscritta sia dall'amministratore unico che dal revisore, per cui in questo caso non c'è un problema. Quindi questa era comunque la comunicazione che dovevamo fare.
Grazie Assessore. Prego, solitamente non ci sono domande nelle comunicazioni, però visto il caso specifico in cui abbiamo l'obbligo di dare informazioni al Consiglio, prego Consigliere Ghidorzi.
Quindi erano solo di tipo burocratico fondamentalmente, nessun conto di conti, soltanto le attestazioni sembravano non essere corrispondenti dal punto di vista chi era l'intestatario fondamentalmente, se il direttore o il revisore.
Sì, allora la norma dice che non essere firmati dal revisore. Ci sono pervenute firmate dal direttore e abbiamo preso per buono quelle. Le abbiamo acquisite successivamente quelle firmate dal revisore, ma sono esattamente uguali e riportano i dati che poi corrispondevano alle nostre. Sono una questione formale.
Grazie a tutti. I punti all'ordine del giorno sono finiti. Come sapete, 30 di novembre prossimo è il nostro patrono, quindi auguro a tutti buona patrono e ci vediamo al prossimo consiglio, è già stato fissato, quindi ci vediamo subito dopo le festività natalizie, quindi per farci gli auguri ci sarà occasione. Grazie a tutti e buona serata.